Proseguiamo a parlare di quello che è accaduto ieri sera a Milano con un grandissimo giornalista, una voce che insomma ha raccontato pagine importantissime del mondo del calcio e un grande laziale. Con noi è sempre un piacere parlare con Ugo Russo. Buongiorno Ugo.
Ciao ragazzi, un cordialissimo saluto naturalmente agli ottimi conduttori in studio Fabio e Danilo, a tutti gli ascoltatori di L Radio e naturalmente cominciamo con questo però ragazzi, vi bacchetto perché ancora non l'avete fatto, fatemi gli auguri perché oggi è vero che è il pesce d'aprile ma è anche Sant'Ugo, primo aprile,
È vero,
ve l'ho data
l'onomastico.
questa dritta o no?
Grande Ugo.
Io perché sono un eretico, Ugo, non seguo i santi.
No, no,
Danilo è più
no,
preparato.
guarda, ecco, però di solito si dice che chi fa l'onomastico in quel caso paga da bere, giusto?
Attenzione.
Ma io ve lo posso mandare tramite cavo telefonico però perché
Guarda,
siamo
benissimo.
distanti,
Guarda,
però
allora
quando ci vediamo non è un problema,
faremo un
non è...
bel brindisi a questa bella Lazio, Ugo, perché insomma, ieri, raccontaci cosa hai visto tu.
Ma io ho visto una bellissima squadra ancora una volta e per i tifosi laziali quella data di ieri che corrisponde al 31 marzo del 2019 è una di quelle date da sottolineare tre volte in agenda, non limitandoci agli ultimi 20 anni come il 26 maggio del 2013 o prima ancora il 14 maggio del 2000, ma insomma, è una data importantissima perché può essere uno spartiacque della stagione biancoceleste che in maniera prorompente ha vinto una sfida contro una diretta concorrente che tra l'altro la precedeva per la Champions e ha sfatato ancora di più quella diceria che c'era fino a poco tempo fa, fino a prima del derby, tanto per intenderci e limitandoci al campionato, perché già con l'Inter aveva vinto in Coppa, che la Lazio non sapeva vincere contro le squadre di rango, le cosiddette grandi. E c'è stata la vittoria meravigliosa nel derby, c'è stata questa vittoria di ieri, ma secondo me ci poteva e doveva stare anche la vittoria di Firenze netta, nettissima, invece è venuta quella beffa e se si può imputare ancora qualcosa a questo meccanismo sempre più perfetto che Inzaghi ha tirato su è quello forse di non chiudere a un certo punto le partite e poi ti ritrovi con la beffa di Firenze. Ieri è andata bene perché la Lazio ha avuto altre nitide occasioni per poter chiudere prima il risultato, ha trovato sulla sua strada un grande Handanovic, e comunque l'autorità con cui si è proposta questa squadra è veramente eccezionale. Una squadra coesa, unita, coesa come piace al presidente Lotito, ma unita tutti a far gruppo. Io ho ammirato un grandissimo, ancora una volta, Luis Alberto, non fosse altro per quella pennellata sul gol di Milinkovic e anche altre giocate, ma posso dire che l'esempio, l'emblema della vittoria di ieri sta nella chiusura che 3 minuti dopo il gol Luis Alberto in fase difensiva ha fatto su Keita, a dimostrazione che tutti si sono adoperati alla causa, tutti hanno dato il massimo per portare a casa il risultato. Ha ragione Inzaghi, probabilmente il cambio del modulo ha portato una linfa diversa e sul piano tecnico, anche perché forse la squadra corre di meno ma raccoglie di più e fa delle giocate eccezionali con questo ritrovato ruolo di Luis Alberto che gioca più indietro ma illumina la scena con Milinkovic che è diventato di nuovo il padrone del centrocampo con Lucas Leiva che ha fatto un paio forse di errori in appoggio che potevano costare cari come ripartenze all'Inter, ma per il resto è stato il cervello dal lato tecnico, dal lato anche delle gambe, del fisico di questa squadra. E poi in difesa fatemi spendere 2 parole per Acerbi, naturalmente al solito, e Luis Felipe che è stato portentoso nelle chiusure difensive. Dunque una squadra che è tutta da encomiare, tutta da elogiare. Anche Immobile che si è sacrificato molto, anche lo stesso Caicedo che è entrato, e lo sappiamo, non è Pelé, non si può pretendere da lui che faccia delle giocate alla Pelé, ma quanto sacrificio, quanto correre da parte di questo giocatore. L'unica pecca è questo infortunio a Correa, che veramente poteva essere devastante sull'1-0 per la Lazio nelle ripartenze della squadra biancoceleste. Ora probabilmente la Lazio lo perde per la trasferta di Ferrara, speriamo possa recuperare con il Sassuolo. Certo, aveva fatto anche un antidolorifico prima della partita per cercare di lenire questo dolore che già aveva alla schiena, non ce l'ha fatta a un certo punto, ma Correa è troppo importante anche lui per questa squadra, è un valore aggiunto, uno che può dare senz'altro tanto 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 alla Lazio. Speriamo che, ritrovata la condizione, ritrovato un gioco brillantissimo, tutto questo possa continuare fino alla fine della stagione, e allora ne vedremo davvero delle belle.
Ugo, hai fatto proprio una disamina perfetta, proprio hai abbracciato poi tutti i punti.
Beh, vabbè, questo perché vi devo pagare da bere, ho
no,
capito.
No. Io, guarda, c'è stato un passaggio tra le tante cose che hai detto interessantissime, che hai detto, questa è una data, quella di ieri, 31 marzo, che non è un caso. E in quel momento mi si è accesa una lampadina, perché il 31 marzo del 1974 la Lazio vince il derby 2-1 con Giorgio Chinaglia che sul rigore chiude il capitolo di quella partita e va a festeggiare sotto la curva sud con quel dito che è diventato leggendario. Oggi, 1 marzo, è il giorno in cui, ahi noi, ci ha lasciato Giorgio Chinaglia. Vorrei chiedere a Ugo Russo, sia giornalista che laziale, mi dici il tuo pensiero su Giorgio Chinaglia, cosa ha rappresentato per te Giorgio Chinaglia, Ugo?
Un grandissimo giocatore, per me, permettetemi, è stato contestato da tante parti, eccetera, ma anche una grandissima persona. Giorgio era di una umanità incredibile. Era lui che andava a cercare i giornalisti che riteneva essere diventati suoi amici, perché in fondo facevano il suo stesso mestiere, i giornalisti con la penna e lui con i piedi, che si ritrovava e che giocate ci ha lasciato nel ricordo. Giorgio è stata una perdita grandissima per tutto il calcio italiano, secondo me, per la Lazio in particolare. Lo ricordo come un gigante buono, e soltanto raramente aveva delle uscite particolari come quella dei mondiali 74, ma lì non si aspettava certo di uscire, ma non l'ha fatto tanto verso l'allenatore quanto per la rabbia che una partita che poteva sembrare facile sulla carta si era improvvisamente resa difficile. Dunque un qualcuno che ha insegnato moltissimo anche a noi giovani, quando l'ho conosciuto io, ancora ero giovane giornalisti, e ha insegnato tanto e soprattutto ha messo a proprio agio e ha fatto lavorare al meglio tanta gente come me in un calcio che davvero non esiste più e personaggi simili non esistono più.
Ugo, tornando all'attualità, tu prima hai parlato giustamente della difesa e di quanto, insomma, gli elementi si siano espressi bene. Tu vedi una crescita, anche ieri su Sky si è parlato dei difensori della Lazio in maniera eccellente, però al tempo stesso io ricordo che fino a qualche settimana fa addirittura si alimentava l'allontanamento di alcuni elementi che poi invece si stanno rivelando quantomeno competitivi come Bastos. Secondo te dove sta la verità? Nel mezzo, oppure c'è stata una crescita che può far ben pensare per il futuro?
Io propendo per la crescita, perché chiaramente Bastos lo aveva già dimostrato anche in una partita recente che poteva diventare una pedina insostituibile, si diceva è un elemento che è cresciuto moltissimo grazie anche al nuovo modulo tattico che Inzaghi ha predisposto per la squadra. Bastos è una certezza, non per niente è stato preferito a Radu ieri nella partita, è stato messo a sinistra, un giocatore versatile che può giocare in tutto il fronte difensivo e addirittura ha anche la capacità di proporsi in attacco. Ahimè e ai noi, ieri mangiando un gol clamoroso, però davanti Handanovic, però insomma in quel momento lui c'era e aveva seguito in attacco la squadra come potenzialmente può fare. Quindi Bastos ha sicuramente dei modi per poter crescere ancora. Luis Felipe, quando è in condizione, purtroppo la Lazio l'ha perso per un po' di tempo per infortunio, ma quando è in condizione, l'ha dimostrato ieri sera, è eccezionale. E poi lì al centro c'è questo Acerbi che è stato un super acquisto, uno dei migliori acquisti secondo me che la Lazio abbia fatto negli ultimi anni e che non fa assolutamente rimpiangere la mancanza di De Vrij.
Senti Ugo, dall'alto proprio della tua esperienza vorrei farti una domanda su quello che sta accadendo in due squadre che sono poi nostre dirette concorrenti per la corsa ai posti che contano in Champions. Mi dici il tuo pensiero su quello che è la situazione in casa Inter e in casa giallorossa?
Assolutamente sì, io penso che la Lazio debba dire, anche al di là del merito che ha avuto a vincere questa partita, all'Inter la Lazio sentitamente ringrazia, perché non si capisce come una squadra che è terza in classifica, che rischia di perdere un obiettivo per il quale si è battuto dall'inizio della stagione, praticamente terzo, quarto, ma è sempre lì praticamente da quando è cominciato il campionato, ma se continua così l'Inter rischia veramente grosso, e non si capisce di chi sia stata l'ultima bravata di lasciare ancora Icardi fuori. È vero che in questa maniera stanno facendo capire a questo giovanotto che non può comandare lui assolutamente nell'Inter, però ponetevi una domanda: negli ultimi 10 minuti, quando è uscito Keita, la Lazio giocava e doveva recuperare con 7 centrocampisti, cioè in quel momento io ho capito che per la Lazio non ci sarebbero stati più problemi. Cioè Perisic, che ha fatto il bello e il cattivo tempo perché non voleva Icardi, che cosa sta dando e portando all'Inter? Altri giocatori, lo stesso Nainggolan, se poteva giocare e lo avrebbe dovuto schierare dall'inizio Spalletti. C'è molta confusione in questa squadra che rischia veramente di brutto. Il mio amico Marotta sta trovando, credo io, notevolissime difficoltà a poter lavorare in questo club che appare al momento sfasciato, non solo di spogliatoio, ma anche su quello che può proporre sul campo. Quindi attenzione all'Inter, se non aggiusta le cose in brevissimo tempo, secondo me potrebbe anche escludersi dalla lotta alla Champions. La Roma è lì perché qualche cosa l'ha portata ad essere lì, qualche episodio fortunato, qualche arbitraggio che magari ha avuto a favore, perché ricordiamoci, negli ultimi 2 mesi la Roma come ha vinto col Frosinone, col Genoa, col Bologna, non stiamo parlando di Real Madrid, di Barcellona, cioè come ha vinto con queste squadre, e 9 volte su 10 gli allenatori che affrontano la Roma escono dal campo magari sconfitti e dicono ci sarebbe stato stretto anche il pareggio. Cioè io credo che la Roma di quest'anno sia la fotocopia sbiadita della Roma degli ultimi anni, sia sicuramente la peggiore versione che abbiamo visto da 5 anni a questa parte della squadra giallorossa. Quindi una Roma che preoccupa, una Roma che preoccupa soprattutto per le parole di Ranieri ieri: arriviamo sempre secondi sul pallone e non so come mai a un certo punto avevamo pareggiato. Cioè questa dimostrazione che il Napoli ieri è stata di 8 categorie superiore a una squadra che pure con l'avvento di Ranieri doveva reagire e non ce la fa proprio fisicamente, anche per scelte se vogliamo, perché Nzonzi e De Rossi era stato chiaramente denotato che non potevano giocare assieme per la loro lentezza, perché ricoprono lo stesso ruolo e soprattutto Nzonzi non va a recuperare palloni, e allora ieri sono stati ugualmente schierati assieme. Non capisco come Zaniolo, che pure aveva qualche problema fisico fino a venerdì, però non ha giocato dall'inizio al posto di uno Schick che la Roma non vede l'ora che arrivi la fine della stagione per sbolognarlo, come si dice a Roma, da qualche parte, perché è veramente l'antitesi del giocatore che aspettavano che fosse.
È anche un investimento molto molto oneroso,
importante. Oneroso e sbagliato, si certo. È dimostrato, perché naturalmente non può giocare assieme a Dzeko, e quando gioca a Schick vedete bene che anche Dzeko perde moltissimo della sua forza sotto rete. Insomma, una Roma che ha tantissimi problemi, ora è staccata. La Lazio potenzialmente, facciamo le debite corna, è quarta, perché un'altra data da sottolineare sull'agenda è il 17 aprile, quando recupererà con l'Udinese e potrebbe appaiare, dovrebbe e deve cercare di appaiare il Milan come classifica a 51, insomma, naturalmente facendo punti nelle precedenti partite, che saranno, come dicevate voi, quella di Ferrara con la Spal mercoledì, quella con il Sassuolo, e poi ovviamente ci sarà, se non erro, quella con il Milan in campionato. E quindi la Lazio è in un momento talmente positivo, con un Milan tra l'altro pure che sembra in fase di grande confusione in questo momento, con tanti dubbi per il futuro su quello che potrebbe essere l'allenatore, che al 90% non dovrebbe essere Gattuso, che se ne dica. E quindi, insomma, la Lazio è lanciatissima. La vittoria di ieri ha fatto per l'ennesima volta dare un'idea di quella che può essere la consapevolezza della forza che questa squadra ha e deve continuare a dimostrare fino alla fine della stagione.
Ugo, grazie, perché è sempre bellissimo e interessante parlare di Lazio e di calcio con te. Tanto avremo modo di risentirci più avanti per commentare, speriamo, qualche altra bella giornata di campionato.
Quando vorrete,
questa.
Ragazzi, lo sapete che sono sempre a disposizione. Un caro saluto va al grande amico Ezio,
ti saluta tanto anche lui, il nostro editore, perché quando pensiamo al gota del giornalismo italiano, di coloro che ci hanno riempito le giornate con voce e contenuti, ci sei tu, c'è il nostro Ezio Luzzi, ci sono tanti altri interpreti, che poi stranamente quasi tutti eravate tutti laziali, quindi diciamo che poi alla fine lo abbiamo scoperto solo dopo, perché eravate estremamente professionali.
Noi però abbiamo vissuto un momento in cui praticamente era tutta una famiglia il calcio, era il vero calcio, non solo su quello che si vedeva sul campo, perché lì c'erano davvero campioni con la C maiuscola, e oggi la parola campione viene usata e abusata fin troppo, anche quando non c'entra assolutamente niente con quello che si vede, ma anche perché, ripeto, più erano grandi e più eri a tuo agio nel fare il tuo lavoro, più passavi dei momenti anche fuori dal campo con questa gente, perché erano unici, erano umili, erano amici, e quindi si consolidava poi anche un rispetto vero con gli altri colleghi giornalisti. Tutti avevamo fatto la gavetta, tutti sapevamo che cosa voleva dire umiltà e onestà nel giornalismo, nel proporre sempre quello che si vedeva realmente alla gente, non essere praticamente come oggi, a volte prezzolati da qualcuno per dire certe cose, oppure non essere in grado di dirle e sentirsi chissà che cosa. Una volta c'era un'altra atmosfera, un altro calcio, e questo lo mettevamo in opera sia noi giornalisti che i giocatori, ed era un periodo felicissimo per tutti per poter lavorare nel mondo dell'Italica pedata.
Grazie al grande Ugo Russo, e sempre forza Lazio nostra, Ugo.
Grazie a voi, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Grazie a Ugo Russo.